Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben trovati a una nuova puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della lingua latina, ma in generale della civiltà classica. Noi vogliamo con questo programma aiutarvi a rispolverare la vostra grammatica latina e vogliamo soprattutto sottolineare l'importanza della memoria, della storia, conoscere anche l'etimologia delle parole, restare in qualche modo legati alle nostre radici per vivere il presente con maggiore consapevolezza. Insomma, vivere il presente e il futuro in maniera efficace significa avere rispetto per la storia, per la memoria, conoscere le radici anche della nostra fede, e lo facciamo innanzitutto con la mia collega autrice di questo programma che è accanto a me, Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
Grazie Fabio, salvete omnes.
E come sapete questo programma viene realizzato con l'ausilio indispensabile, condicio sine qua non, dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, e da quell'ufficio è arrivato oggi a darci una mano padre Paweł Trajewski. Padre Paweł, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno, salvete plurimi, salvete omnes.
Padre Paolo, come avete capito, arriva dalla Polonia, è sacerdote da 15 anni e da 4 anni è in servizio all'ufficio Lettere Latine, quindi oggi è la prima volta che ha questo onore, onere di essere con noi ad Anima Latina. La ringraziamo moltissimo.
Beh, un assoluto piacere, grazie mille.
Un pochino emozionato?
Sì, sì, di sicuro.
Ma i suoi colleghi cosa le hanno detto? Ma vai tranquillo, tanto Maria e Fabio sono simpatici, non c'è problema.
Sì, ho ricevuto questa assicurazione che è un ambiente molto accogliente, che non devo preoccuparmi così tanto, che è una bellissima opportunità anche per divulgare il latino di cui ci occupiamo nella sezione.
Speriamo Maria di essere all'altezza della presentazione che hanno fatto.
Abbiamo un compito importante.
Importante, sì. Approfittiamo per ringraziare l'ufficio Lettere Latine, perché davvero ci consente di divulgare il latino e tanti anche concetti che sono legati alla vita della Chiesa, e lo fa nonostante sia impegnato su diversi fronti. Da qualche anno, ormai dal 2019, questo ufficio realizza con noi il notiziario settimanale Hebdoma da Pape e poi questa trasmissione. Quindi ringraziamo Monsignor e che tutti gli altri colleghi di questo ufficio. Andiamo subito alla prima rubrica, perché l'ufficio Lettere Latine traduce in latino anche i post di Papa Francesco sul social X, quello che prima si chiamava Twitter, e quindi noi andiamo a tradurvi dal latino in italiano alcuni post di Papa Francesco che troviamo sull'account @pontifex_ln, e andiamo a un post del 18 novembre 2024.
In hoc die mundiali pauperum reminiscamur, quod si modo in servimus paperibus, ecclesia fit authentica, domus fit omnibus aperta, locus misericordiae Dei erga vitam unius cuiusque hominis.
E questo post che ci ha letto Maria era relativo a un avvenimento importante, la Giornata Mondiale dei Poveri, voluta proprio da Papa Francesco, e nell'edizione di quest'anno il Papa ricordava con queste parole che è molto importante la dimensione del servizio ai poveri, perché la Chiesa si realizza proprio in questo servizio, e descriveva in queste poche righe come deve essere la Chiesa. Padre Paolo, Die Mundiali Pauperum, appunto è la Giornata Mondiale dei Poveri, e poi troviamo subito un verbo che invita al ricordo, no? Il Papa ci invita a ricordarci.
Il verbo reminiscore è particolare qua, no? Il Papa ci chiede di richiamare alla memoria, in qualche maniera di non solo ricordare, prestare attenzione che c'è una cosa, ma continuamente rinfrescare questa memoria, che abbiamo bisogno di pensare ai poveri, che poi troviamo nel testo modus, e che non è un avverbio. Quindi il Papa dice non solo che gli dobbiamo servire, dire, ma dobbiamo avere una misura, un'estensione, una regola, una norma, no? Che ricordiamo di queste persone, perché così ecclesia fita autentica, vuol dire diventa il corpo di Cristo.
Quindi
così
si come... modo in servimus pauperibus, ecclesia fit autentica.
Se non solo serviamo no, ai poveri, ma che nella misura in cui serviamo ai poveri, la Chiesa diventa autentica, diventa corpo di Cristo, è là dove uno si occupa dell'altro. Il Papa ha un pensiero molto preciso qua, no? Dove indica che noi siamo chiamati non solo ad essere una istituzione che aiuta, ma che è spinta, mossa dall'amore di Dio, e così presta servizio, così crea, dice il Papa, domus, ecclesia, domus, ecclesia, sono ambedue nomi di genere femminile, no? Diventa uno spazio che è accogliente, che uno sa che troverà nella Chiesa, nei membri della Chiesa, i cristiani, testimoni di Cristo, dell'amore che accoglie.
Quindi l'amore... domus fit omnibus aperta, locus misericordiae.
No? Là dove si incontra Dio, che è spinto dall'amore, cioè continuamente va alla ricerca dell'uomo, lo sappiamo dalla Bibbia, dal momento quando i primi genitori hanno commesso il peccato, Dio è il primo che inizia l'azione di salvataggio, no? E propone questa domanda, Adamo dove sei? No? Cioè questa è misericordia di Dio, Dio che accoglie, Dio che non rifiuta.
E passiamo allora alla seconda rubrica, quella dedicata ai neologismi. Ogni settimana Maria ci aiuta a scegliere dal lexicon Recentis Latinitatis dei termini moderni. Scopriamo come sono stati tradotti in lingua latina e sono anche spesso delle curiosità, come in questo caso Maria, perché sicuramente è un oggetto, uno strumento moderno, anche se ho trovato che fu inventato per la prima volta e poi perfezionato a metà dell'Ottocento. Clusura lampo o zip, vediamo come diventa in latino.
Clusura tractilis oppure ductilis.
È interessante questa traduzione. Padre Paolo, cosa ne pensa?
Clausura tractilis oppure ductilis, sì, esprime quel concetto là dove si chiudono, là dove si conduce. No, a chiudere due falde del tessuto del vestiario.
Sicuramente la versione che poi è invalsa anche nel parlare comune, zip, è la più semplice, la più diretta, no?
Infatti esprime il fatto che si chiude qualcosa velocemente. Infatti
esatto.
È concepito in questa maniera per facilitare a chiudere il vestiario, cioè qualunque tipo di indumento. Mi ricordo che nella seconda fase dell'elaborazione la chiusura a lampo veniva usata per chiudere gli stivali.
Gli stivali, esatto, e lì diventò famosa la parola zip, esattamente. Passiamo invece a cose più alte, al gergo ecclesiale, e Maria ha scelto una frase che usiamo molto spesso, no? Anche in italiano, così per commentare un po' come passa il tempo, come personaggi famosi poi passano di moda.
Sic transit gloria mundi.
E questa, Maria, è una locuzione che ha una derivazione, un'origine molto antica, addirittura da un passo di un trattato medievale famosissimo come De imitatione Christi.
Sì, esattamente. Ed è, ha un senso analogo a mundus transit et concupiscentia eius. Il mondo passa e così la sua concupiscenza.
Una frase importante, Padre Paolo.
Interessante che assieme alla formula Habemus Papam è una delle più conosciute locuzioni riguardanti la nomina di un nuovo pontefice. Queste parole, secondo l'antico rito, venivano infatti ripetute dal cerimoniere al nuovo papa subito dopo la sua elezione al soglio di Pietro, che si intendeva di rammentare al vescovo di Roma, nonché capo della Chiesa Cattolica, la transitorietà del potere temporale.
Sì, perché poi anche la cerimonia stessa, perché c'era l'incoronazione a San Pietro e invece la intronizzazione a San Giovanni in Laterano, ho letto tutto l'iter della celebrazione.
Come avveniva?
È incredibile, c'erano delle cose anche molto umilianti per lo stesso Papa.
Per ricordare
che lui era lì per servire, a parte che faceva il tragitto non sulle tighe ma su una mula come Cristo, e tutto questo corteo era, ci sono anche delle incisioni, delle opere che lo ricordano, era una cosa enorme, ma alla fine il Papa giungeva, si sedeva addirittura sulla sedia stercoraria, che appunto non era certamente un
nobile.
Trono nobile, doveva passare attraverso dei passaggi di vera umiliazione.
Così si faceva vedere, no, che ogni papa è servus servorum Dei,
esatto.
Quindi servo dei servi di Dio.
E andiamo all'ultima rubrica, i modi di dire. Maria ne ha scelto uno davvero interessante, curioso.
Lucus a non lucendo.
E qui è una frase latina che significa letteralmente la parola bosco, appunto lucus, deriva da non lucendo, che non è illuminato, oppure si chiama bosco perché non dà luce. Insomma, è una sorta di etimologia di quelle proposte da Varrone. In questo caso è un'etimologia che nasce dal contrario. Cioè, io per spiegare come nasce una parola dico il bosco si chiama così perché è un luogo dove non c'è luce. Che questo oggi sarebbe il senso. Però poi queste etimologie di Varrone e gli studiosi le hanno un po'.
Infatti oggi si dice che porta il significato questa locuzione di un'ipotesi completamente sbagliata. Che ho trovato pure una citazione interessante di Quintiliano che riprende questa maniera di tirare fuori una etimologia. Giungeremo forse anche ad ammettere che alcune parole siano derivate dai loro contrari, come lucus, bosco, poiché essendo ombroso ha poca luce, parum luceat, e ludus, scuola, poiché è molto lontano dal divertimento. Lusus e ditis, dite Plutone, dio degli inferi, poiché non è affatto ricco, dives. Forse ammetteremo che anche l'uomo, homo, si chiama così perché è nato dalla terra, humo, come se tutti gli esseri animati non avessero la stessa origine o i primi uomini avessero dato il nome alla terra prima che a sé. Andiamo oltre, così giungeremo a tal punto da credere che stella è una stilla, goccia, di luce. L'inventore di questa etimologia, uomo illustre nel campo delle lettere, sarebbe veramente crudele che lo nominassi nel luogo in cui lo biasimo. È pure interessante come uno contestava altro, ma sì, certo c'era un intento di trovare una etimologia in questa maniera.
Il cane che non canta.
Ah, esatto, questa perché è una etimologia.
Come bellum, guerra, battaglia, certo. Perché non è bello.
Non è bello.
Sì, sì.
Beh, giocare con le parole è sempre divertente. Grazie davvero a padre Paweł Trajewski dell'Ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa 172esima puntata di Anima Latina. Solito vespro da Francia da Ken, nella locanda il bardo suona un'altra canzone, magni boccali forgiati al mio orson, colmi di birra e di ipocrasso, tutta ad un tratto quell'uscio pass ben, la rabbia entra lì tosto con una novella, messo in afflitto costui non sia che l'imperatore più non c'è.
Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo qui con noi in studio una collega, nonché fiorentina come me, Silvia Guidi. Ciao Silvia, ben trovata.
Grazie di avermi invitato e buon ascolto a tutti.
Silvia Guidi, giornalista professionista, si è laureata a Firenze in letteratura latina medievale, allieva del professore Claudio Leonardi, ex borsista Formenton nei giornali del gruppo Finegil, redattore esteri del quotidiano Libero, ma dal 2008 lavora nel servizio cultura dell'Osservatore Romano ed è la prima giornalista donna assunta nel giornale del Papa. Inoltre è direttore responsabile della rivista di arte e letteratura Il Fuoco, autore teatrale per la Sincamore Tea Company, ha collaborato per molti anni con la Fondazione Sismel Ezio Franceschini per lo studio del Medioevo Latino, fondata dal professore Claudio Leonardi e studiando l'opera di Alcuino di York. E noi parliamo proprio di lui. Cara Silvia, ma chi è Alcuino di York?
Alcuino è un monaco che vive nel 700 dopo Cristo e lui vive nel suo monastero. La sua vita cambia perché incrocia in modo fortuito Carlo Magno. Cambia durante uno dei suoi molteplici viaggi a Roma perché il suo vescovo gli aveva chiesto di andare a prendere il pallio. All'epoca c'era questa tradizione, c'è ancora, ma quando le diocesi, i vescovi erano molto lontani, mandavano monaci, persone di fiducia, a prendere questa cosa dal Papa. In uno dei suoi viaggi a Roma, risalendo verso Parma, avviene l'incontro decisivo della sua vita. Carlo Magno, che conoscendo la sua cultura, la sua grande anche capacità didattica, la sua capacità di avere allievi e di farli crescere, gli chiede di fermarsi con lui e se lo porta ad Aquisgrana. Dopodiché diventerà quello che noi potremmo chiamare adesso il ministro della cultura di Carlo Magno.
Abbiamo accennato a Carlo Magno, ma qual è il contesto storico in cui visse? Che cosa succedeva in quel periodo?
Carlo ha una grande preoccupazione. Lui vuole rifondare il mondo che di fatto guida, dirige. Vuole dare basi culturali solide. Probabilmente Carlo Magno non riusciva a scrivere. Ci sono dei tentativi anche molto, dicono le cronache, c'è la Vitta Caroli di Eginardo, c'è Notchero Balbuziente che ha scritto la sua biografia. Sembra che non riuscisse a scrivere, però non mollava, cercava di imparare, faceva dei tentativi, teneva un foglio vicino al letto e provava a scrivere facendo gli esercizi come se fosse un bambino adesso delle elementari. Ma era un uomo di grande intelligenza e sapeva che senza profonde basi culturali non ci sono amministratori in grado di gestire un popolo. La cultura è utile alla gestione normale della vita e di un grande impero come era il suo. Quindi investe in cultura in modo molto intelligente ed investe anche in scuola, perché investe sulle future generazioni che potranno portare avanti il suo progetto.
Tra l'altro Carlo Magno riguarda all'antichità, al mondo classico, vuole riportare l'impero che si era sgretolato nel tempo. In questo senso proprio la lingua latina viene ripresa e poi trasmessa attraverso Alcuino. Infatti, parliamo di Alcuino, ha scritto tantissimo. Cosa si può notare in modo proprio così generale della differenza tra il latino medievale e quello classico?
Dunque, innanzitutto, Alcuino ha una stima immensa dei classici al punto da chiamare se stesso con lo pseudonimo Albinus Flaccus, proprio in omaggio ai grandi padri della letteratura latina classica. Quindi grande stima per un passato di cui conosce il valore. Anche le sue discese continue a Roma erano di fatto per cercare libri e portarli a York nel suo mondo, nel suo monastero. Quindi grande stima per il mondo classico. Chiaramente è un latino che è impastato di germanismi, perché parliamo di un mondo aquisgrana, l'impero franco dell'epoca, quindi molto diremmo sporco, cioè con tante impurità. Ma c'è una grande passione per la poesia in Alcuino, diciamo forse il latino più classico è nella sua poesia, dove però si vede anche il suo cuore di insegnante, il suo cuore di maestro. Ci sono componimenti davvero commoventi dove lui si preoccupa per un allievo che beve troppo e ha paura che questo non renda possibile un suo sviluppo sereno nella maturità. Oppure ci sono lettere, perché lui ha scritto un epistolario immenso a tutti i potenti dell'epoca, che sarebbe anche bello tradurre, e qui faccio un appello agli studiosi che ci ascoltano: se qualcuno volesse tradurre questo meraviglioso epistolario, veramente ci sono delle perle da conoscere, da far risplendere. Quindi questa preoccupazione di maestro e di padre si esplicita in tanti modi, anche nella modalità di domanda e risposta delle sue opere. Molte opere sono proprio impostate domanda del maestro, risposta dell'allievo, proprio per far nascere l'interesse con una preoccupazione, con un metodo che diremo molto contemporaneo, cioè coinvolgere l'allievo, assolutamente non trasformarlo in un recipiente passivo, ma ingaggiare una dialettica, quasi una lotta dialettica, per farlo risvegliare e destare tutte le sue capacità. Per cui un grande maestro.
Tra le sue opere esegetiche c'è l'Iper Manualis, che è dedicato ai Salmi. Tra l'altro questa è un'opera a cui hai dedicato la tua tesi di laurea. Ci puoi dire qualcosa?
Sì, la mia tesi risale chiaramente all'altro secolo, era la fine degli anni 90, ma ho avuto la gioia di vedere poi questa pista di ricerca che necessariamente per me si è interrotta perché poi ho cambiato lavoro, ho iniziato a fare la giornalista. Una giovane studiosa tedesca, Vera Fraventura, lei ha proprio ripreso questo materiale, io ho fatto la ricerca di fonti di questo testo, ha fatto l'edizione critica che poi qualche anno fa è stata pubblicata, perché è oggettivamente un testo interessante. Alcuino vuole, innanzitutto lo affida al suo allievo Fridugiso, che poi diventerà abate di Tours, ma vuole creare uno strumento utile per i suoi studenti. Sono salmi commentati, vuole un agile strumento perché si possano portar dietro, lui dice, sia in viaggio che a casa, cioè un agile manoscritto, piccolino, leggero, in modo da leggere e studiare, ma anche proprio pregare, in modo comodo. Quello che un po' Papa Francesco dice spesso, lui dice, perché non vi portate dietro in tasca un Vangelo o una Bibbia piccolina, in modo che alla fermata dell'autobus magari leggete, pregate. E la stessa preoccupazione ha mosso Alcuino nell'Ottocento a scrivere questo strumento per i suoi allievi e amici.
Quindi un'app ante litteram.
Un'app ante litteram, perché i criteri sono davvero gli stessi.
Ecco, vedo che confluisce tutto nel suo ruolo proprio di educatore, cioè questa vocazione d'Alcuino. E tra le sue opere ce n'è una molto anche divertente, le Propositiones ad Aquendos Juvenes. Di che cosa si tratta?
Sì, come tutti i maestri, la preoccupazione è tenere sempre desta l'attenzione di chi ascolta, e non è facile. Quindi insegnare la matematica, necessarissima nel Medioevo, perché era un mondo molto più matematico di quello che possiamo immaginare adesso, si commerciava, ci si spostava, si costruivano anche strumenti. Quindi per insegnare la matematica, indovinelli, storielle divertenti per memorizzare. Tra l'altro la famosa frase salvare capra e cavoli nasce proprio da un famoso indovinello che Alcuino, ma anche altri della sua epoca, insegnavano agli allievi per abituarli al pensiero logico, a elaborare, a interpretare e proporre soluzioni originali, e quindi veramente un didatta con tanto senso pratico e con tanta esperienza anche.
E anche molta lungimiranza, perché ha un metodo molto moderno da quanto vedo.
Sì, paradossalmente molto più moderno di tanti testi ottocenteschi che magari per noi sono di una noia mortale, perché sono lezioni frontali in cui non c'è mai spazio per un esperimento, per un dialogo. In realtà l'alto medioevo carolingio per certi versi è più vicino a noi di tanto mondo accademico ottocentesco che sentiamo lontanissimo, inerte, completamente noioso.
La famosa espressione salvare capre e cavoli, che cos'è? Una specie di quesito, chi salvi al di là del fiume?
Esatto, il problema è portare al di là di un fiume un lupo, una capra e un cavolo. Chiaramente la capra, se si trova a portata di mano, il cavolo lo mangia, il lupo, se si trova troppo vicino, la capra la mangia. Quindi la domanda è: come organizzi questo viaggio con un traghetto, con un numero determinato chiaramente di viaggi, in modo che tutti riescano ad arrivare a attraversare il fiume vivi e non mangiati da qualcuno? È una storiella, ma ce ne sono molte altre, che sono proprio giochi matematici, tra l'altro talmente divertenti e carini che sono stati anche questi rieditati da alcuni insegnanti di matematica del Novecento, e volendo si possono trovare anche in commercio, si può cercare in internet questa cosa, capra, cavoli, eccetera, con Alcuino che come ispiratore.
Grazie Silvia, giornalista professionista, attualmente soprattutto redattore nel servizio cultura dell'Osservatore Romano. Non ti dico nemmeno di tornare, perché sei accanto alla mia stanza, te lo dico, e vieni. Grazie Silvia.
Grazie per questa opportunità di far conoscere un maestro molto lontano nel tempo, ma veramente interessante.
Grazie dunque a Silvia Guidi del Servizio Culturale dell'Osservatore Romano per la sua interessante dissertazione su Alcuino di York. Grazie anche a padre Paweł Trajewski dell'Ufficio Lettere Latine, che è stato con noi nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 172esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.